Abbiamo deciso di contattare Alessandra Ayres dopo alcuni giorni in cui la Polonia è su tutte le testate giornalistiche. Clou è probabilmente la manifestazione che è stata divulgata in un modo un po' particolare. Cioè, ho scoperto a posteriori un'ANSA che riportava la notizia di 500.000 persone in piazza a Varsavia e che quella era la più imponente manifestazione che ci fosse mai stata dopo quelle contro Jaruzelski. Mio e soprattutto Alessandro, che ha già fatto un libro sopra, ricordo delle manifestazioni altrettanto imponenti anche solo un paio di anni fa, quando si combatteva contro la legge sull'aborto. Poi ci sono alcune altre notizie relative alla legge cosiddetta Tusk, cioè quella che dovrebbe cercare di impedire al candidato dell'opposizione di presentarsi alle prossime elezioni. Ecco, però partirei ancora da un altro tema, e cioè il fatto che la Polonia si presenta o si manifesta come nazione di riferimento per l'Europa orientale, scalzando quella che è stata la Germania fino ad ora, grazie alla guerra in Ucraina. Questa legge Tusk, a cui accennavo, ha avuto delle ripercussioni a livello internazionale. Ovviamente l'Europa, ancora diciamo a trazione liberal-democratica, ancora per poco ha avuto a che dire, ma soprattutto ha dovuto rientrare dopo che sono intervenuti gli americani. E questo sì, ha un grosso significato, cioè la Polonia è a tutti gli effetti subentrata alla Germania anche dal punto di vista della sudditanza nei confronti dell'apparato militare americano. Può essere questa una lettura di quello che è evoluta la società polacca sotto il regime del PiS?
Sì, ciao, innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e benvenuti a questo breve approfondimento sulla Polonia. Mi pare che tu abbia già detto molto di quello che insomma c'è da dire, a partire da questo intervento statunitense che ha in qualche modo riposizionato la legge Tusk. Sì, c'è stata questa gigantesca manifestazione appunto domenica, il 4 giugno, per le strade di Varsavia, non soltanto le più grandi città polacche si sono in realtà riempite quasi tutte di centinaia di migliaia di persone, numero complessivo direi 500.000, adesso i numeri in queste ore si stanno un po' diciamo alleggerendo, 300.000 o poco più nella sola Varsavia, 500.000 in tutta la Polonia, che sono comunque numeri senz'altro ragguardevoli. Le manifestazioni che citavi tu, quelle contro la legge sull'aborto, sono numericamente state leggermente inferiori. La marcia più grande tenutasi a Varsavia era stata di circa 150.000 persone, però terrei presente che era il periodo della pandemia,
Sì.
quindi laddove neanche si sarebbe potuti uscire di casa
Sì,
formalmente, quindi sicuramente
infatti.
sono due contesti molto, molto differenti. Invece, il 4 giugno, oltre al fatto di potersi giovare questa volta della piena partecipazione ai cittadini polacchi, si è giovata anche di una splendida giornata di sole, mentre invece le manifestazioni contro
Sì,
l'aborto, oltretutto, erano
erano
anche
d'inverno,
d'inverno,
sì.
con un freddo terrificante, e in più si è anche in qualche modo, come dire, giovata questa marcia del 4 giugno, del fatto che il 4 giugno sia una data fortemente simbolica in Polonia, scelta per niente a caso dall'opposizione, perché il 4 giugno, che in Polonia peraltro si è trasformata nella giornata dei diritti, della libertà e dei diritti civili, è la ricorrenza delle prime elezioni semilibere in Polonia, 4 giugno 1989, laddove appunto per la prima volta in uno stato precedentemente egemonizzato dall'Unione Sovietica si tenevano elezioni semilibere, quindi laddove appunto si poteva parzialmente votare in maniera libera per Parlamento e Senato secondo una redistribuzione dei voti fissa, ma comunque insomma da lì in poi di fatto si capiva che sarebbe accaduto quel che è accaduto successivamente, ovvero sono state le elezioni che di fatto hanno instradato un po' la caduta del muro. Quindi tutti questi fattori hanno in qualche modo favorito questa presenza fortissima in piazza, come giustamente sottolineavi. La manifestazione è stata chiamata la Marcia del 4 giugno, la Marcia per la Democrazia, ed era stata indetta precedentemente il passaggio della legge Tusk di cui tu parlavi. Perché legge Tusk? In realtà la legge è una legge sulle influenze russe, sulla politica polacca, ma è stata ribattezzata legge Tusk perché Tusk è appunto il capo dell'opposizione polacca. E quindi è un po' paradossale che si chiami legge Tusk una legge licenziata dal governo attuale, no? Che invece va in qualche modo a chiamare in causa il principale responsabile dell'opposizione.
La legge contro Tusk.
Sarebbe la legge contro Tusk, esatto. Questo accade per un motivo piuttosto semplice, perché tutti suppongono che questa legge sia stata disegnata e designata proprio contro di lui. Perché questa legge, come vi dicevo, è una legge che andrebbe a colpire attraverso appunto una commissione specifica tutte le personalità politiche e non soltanto che abbiano avuto rapporti di privilegio con la Russia, e intorno a questo tratteggio andrebbe appunto evidenziata la figura di Donald Tusk, il quale in particolare ai tempi del Nord Stream, parliamo ancora del 2008-2009 quando lui era primo ministro, appunto accordò insieme a Putin alcuni passaggi economici, politici di rilievo. Peraltro Tusk era contrario alla realizzazione del Nord Stream, quindi si pensa che quella commissione sarebbe potuto andare a colpire subito Donald Tusk, quindi eliminandolo dalla scena politica in previsione delle prossime elezioni che si terranno in questo autunno 2023. Quindi questa manifestazione in qualche modo si è incistata, come dire, con quest'altra ulteriore motivazione, e si è appunto ingrandita di presenze di piazza e anche di tutta la partecipazione di fatto di tutto lo schieramento politico dell'opposizione. A un certo punto, come sempre anticipavi tu, però cosa è successo? C'è stato l'intervento degli americani, i quali hanno detto effettivamente, però questa roba è anche un po' troppo è eccessiva, nel senso l'eliminazione dell'opposizione ex ante è una cosa che noi non vediamo di buon occhio. Quindi il presidente Duda, che aveva già firmato la legge Tusk, è tornato sui suoi passi, e quindi in Polonia circola questa barzelletta o questo comunque compendio che dice Duda ha ritirato la legge che lui stesso aveva firmato.
La legge Duda.
Quindi Duda è tornato sui suoi passi e quindi ora si sta rimettendo mano alla legge per darle un nuovo volto, e quindi si suppone che la legge comunque non colpirà più il capo dell'opposizione Donald Tusk.
Quindi la caratteristica che tu segnalavi nel tuo libro di fondamentale ironia da parte del movimento continua a essere ben presente anche in questo caso.
Assolutamente, ormai come appunto dicevamo anche nel libro che si chiama Aborto senza frontiere, alcuni fenomeni di piazza ormai sono attestati in Polonia e ripetono ormai più o meno lo stesso modello. Uno di questi è la riproposizione di questi cartelli, di questi trasparenti che circolano in abbondanza, è uno dei appunto delle caratteristiche principali di questi cartelli, è senz'altro l'ironia, un'ironia e un pacifismo che comunque caratterizza le manifestazioni polacche fino dai tempi solidarici. I polacchi appunto fin da quel periodo hanno imparato a combattere il potere attraverso anzitutto appunto le armi dell'ironia e con manifestazioni che per lo più si attestano su una linea fortemente caratterizzata dal pacifismo, comunque dalla non violenza, ecco, direi. Quindi sì, c'è grande ironia. Una cosa che volevo far notare è che in qualche modo un attacco a Tusk ci fu già in precedenza, parliamo del 2016-2017, in occasione di altre elezioni. A quel tempo Tusk fu accusato dalla maggioranza di allora, che poi è la medesima di adesso, invece di avere un parente, in particolare un nonno che aveva fatto parte dell'esercito nazista, e anche lì ci fu una battaglia furiosa, perché appunto Tusk fu fotografato, si fecero svariati fotomontaggi di lui con divise appunto naziste, dell'esercito nazista, e quindi cercando in qualche modo anche allora di squalificarne la presenza alle elezioni. Poi venne fuori che A, Tusk non ne sapeva niente, e B, comunque quando si acclarò il caso venne fuori che di fatto il suo nonno era stato costretto a farne parte, peraltro per un brevissimo periodo, e però appunto quella campagna stampa comunque fu molto forte e colpì senz'altro nel segno. Infatti appunto anche lì la Polonia dal 2015 per due elezioni, appunto per due tornate di elezioni politiche, che non ha mai cambiato la maggioranza, anche grazie al fatto che appunto il partito di maggioranza sta occupando varie posizioni strategiche, tra cui quella della comunicazione, motivo per cui la Polonia è costantemente sotto il tiro della Commissione Europea per vari tipi di infrazioni.
Diciamo che questi signori del PiS hanno un po', come dire, la tendenza a ricadere negli stessi, in una sorta di coazione a ripetere, perché anche quando c'è stato la revisione dell'articolo, mi sembra che era il 256 della Costituzione, che prevedeva l'abolizione dei simboli, i comunisti fecero anche una commissione che prevedeva proprio l'espulsione di eventuali comunisti nella pubblica amministrazione. Così anche adesso hanno riproposto una commissione per quanto riguarda i collegamenti con i russi. In realtà forse c'è ancora un precedente, ancora più indietro, che però riguarda la ex Germania federale, quando nel 72 ci fu il Berufsverbot, che della pubblica amministrazione cacciò i cosiddetti radicali o estremisti. Da quelle parti c'è un po' questa tendenza, diciamo così, a creare commissioni di espulsione per chi professa o ha delle idee che non sono esattamente coincidenti.
Eh sì, è una pratica che in qualche modo si aggancia a quello che è stato il passato polacco, anche il passato che fu durante l'epoca dell'egemonia sovietica. Per esempio se lo si fece anche con le minoranze, per esempio la minoranza ebraica durante il 68 ed anche in altri momenti. Quindi sì, certamente è un cattivo uso, diciamo così, che si riaggancia a un periodo che si buio della Polonia, che si pensava definitivamente superato. Invece talvolta, come citavi tu appunto anche in caso dell'articolo 256 per la promozione del fascismo o di altri sistemi totalitari, ecco, in qualche modo si viene di nuovo fuori questa pericolosa inclinazione, laddove appunto vengono utilizzati dei mezzi, come dire, eterei o quantomeno non concreti, ma che o tendenzialmente non concreti, che però pesano moltissimo in realtà su quella che è poi la società civile e il vivere civile dello Stato e della Nazione.
Però una cosa che è saltata agli occhi da questa manifestazione, quella di Varsavia in particolare, è la riemersione dei personaggi appunto più vecchi. Oltre a Tusk c'era persino Walesha, ormai ultra ottantenne, che si è riproposto dopo essere rimasto nell'ombra a lungo, anzi ha proprio detto lui stesso che aspettava il momento giusto per venire fuori. Significa che è una vecchia volpe comunque Walesha, vecchio sindacalista di Solidarnosc, significa che davvero a questo punto c'è una qualche possibilità di una svolta e che si possa ricacciare il PiS, oppure la società polacca non è ancora pronta, cioè le città magari sì, ma il resto del paese.
Allora, sulla presenza di Wałęsa, tra l'altro ho fotografato proprio dietro lo striscione insieme a fianco di Donald Tusk, quindi questa foto ha fatto anche un po' il giro di tutti i media, e c'è da dire che Wałęsa era finito un po' nel dimenticatoio, un po' per la sua esperienza politica, direi piuttosto negativa, soprattutto nel finale, verso la fine degli anni 90, un po' per il fatto che Wałęsa è certamente in rotta totale con il PiS, in particolare con Jarosław Kaczynski, e quindi durante il governo PiS lui non ha fatto altro che in qualche modo tenersi in disparte, continuamente invece chiamato in causa anche lì in maniera negativa, in maniera tendenziosa da parte di chi governa. Quindi questo era un motivo un po' della sua scomparsa parziale dalla scena. Quando ovviamente insomma si è un po' aggrappato a questo treno della nuova opposizione che passa, e appunto si è fatto rivedere in piazza, facendosi appunto vedere sostenitore di questo nuovo momento di opposizione. Per quanto riguarda le prossime elezioni, parlavamo appunto dell'autunno, una data fissa ancora non c'è, per quanto riguarda l'opposizione, i sondaggi in realtà continuano a dare sempre vincente il PIS, quindi di fatto sono cambiate le numeriche, nel senso che oscillano le percentuali. In questo momento l'opposizione è in leggera salita e potrebbe forse ancora guadagnare qualcosa a fronte di questa, appunto, di questa grande marcia, però il PIS parrebbe essere ancora in saldo vantaggio. E certamente il fatto delle grandi città che tu citavi è una questione, proprio questa è una questione storica in qualche modo dell'elettorato polacco. Fin dalla, diciamo, dalla ritrovata indipendenza polacca del 1918, praticamente le elezioni polacche disegnano tracciano questo quadro, cioè le grandi città e in qualche modo il nord-ovest del paese legato, diciamo, a un voto maggiormente progressista, direi, e invece la campagna, in qualche modo le piccole realtà cittadine e anche di campagna collocate prevalentemente a destra del paese, che invece tendono appunto a votare per, insomma, per una realtà politica maggiormente conservativa, nello specifico per il PIS. Lì si gioca un po' tutto. Considerando anche che il PIS, comunque, in un'ottica che per noi è piuttosto difficile da comprendere, porta avanti delle logiche delle politiche che sono comunque, diciamo, di difesa dei ceti più deboli, no? In un'ottica che noi definiremmo forse di sinistra, ecco, direi, no? Quindi il PIS, comunque, pur avendo sui diritti civili delle posizioni radicalmente di destra, no? Pensiamo appunto alla questione dell'aborto, pensiamo alla questione dei migranti, e la questione delle insomma LGBT, eccetera, invece sulle politiche della quotidianità si spande per appunto dei provvedimenti che siano invece favorevoli alle fasce più deboli, e quindi creando una commistione che noi, insomma, in Italia e anche altrove difficilmente riusciamo a comprendere, ecco, direi.
E quale può essere l'incidenza della guerra su, appunto, il fatto che sia le regioni più vicine, più confinanti con l'Ucraina, quelle più predisposte a continuare a votare PIS?
Ma la guerra, direi che in Polonia incide relativamente quantomeno sul voto, perché tutte le forze politiche sono compattamente schierate a favore dell'Ucraina, e anzitutto direi contro la Russia, quindi non ci sono forze politiche che in qualche modo siano contrarie a questo punto, che possano trarre vantaggio da questo, perché appunto laddove lo siano sono sicuramente minoritarie, come vedete anche con la questione della legge Tusk, no? Si tenta di colpire le personalità che abbiano avuto dei rapporti ambigui con la Russia, quindi fino a questo punto siamo arrivati, no? Per cui il qualsiasi tipo di rapporto con la Russia anche nel passato viene addirittura perseguito, quindi praticamente nessuna forza politica ha una posizione che sia contraria alla guerra in questo momento. Quel che c'è interessante, che tu citavi prima invece, il riposizionamento della Polonia sullo scacchiere europeo e anche sullo scacchiere NATO, fondamentalmente questa dipendenza dall'America, questa forte vicinanza agli Stati Uniti ha fatto sì che la Polonia si sia ritagliata un ruolo molto importante sia all'interno del continente europeo che all'interno dello scacchiere NATO. E questo è anche dovuto in qualche modo a quelle che sono i tergiversamenti o comunque le posizioni poco chiare della Germania, la quale ha lasciato di fatto un ampio margine, un ampio spazio alla Polonia per rafforzare invece a fronte suo una posizione di maggiore estremismo nei confronti della Russia. Quindi la Polonia, diciamo, dal punto di vista diplomatico e politico internazionale, è andata a occupare un po' lo spazio che è sempre stato della Germania, stringendo i propri rapporti anzitutto con Stati Uniti e Regno Unito, e quindi diventando di fatto la terza forza sullo scacchiere che si muove nel senso del mantenimento delle operazioni belliche.
Senti, questa vicenda della legge ha riportato un po' il discorso in parte sul Nord Stream, perché Tusk fece questi accordi con Gazprom, ma in realtà riporta anche il problema dei rapporti fra la Polonia, che si sente stretta fra la Russia e la Germania, e i suoi timori della relazione preferenziale fra la Germania e la Russia a suo detrimento. È un po' una sorta di reazione atavica questa della Polonia rispetto a questo posizionamento.
Certamente è una questione storica, no? Basti pensare appunto alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima. Di fatto la Polonia tra la fine del Settecento e 1918 scompare dalle cartine, dalle mappe geografiche dell'Europa e del mondo, proprio perché stretta di fatto tra l'impero russo, zarista, a est, l'austro-ungarico a sud e appunto l'impero prussiano, germanico, tedesco, poi a occidente. Quindi questa è una cosa che risale ad epoche davvero oggi per noi lontanissime, che però appunto sono anche questioni che si sono riaffacciate in maniera, ahimè, molto concreta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando a fronte del così dell'iniziale patto tra Germania e tra Reich e Unione Sovietica, la Polonia scomparì nuovamente, in qualche modo suddivisa tra queste due forze vicine. Quindi c'è sostanzialmente sempre stata questa, e continua a esserci questa, così, questa tensione rispetto al, così, al nemico. Calcoliamo però che appunto nel corso del tempo si sono comunque intrapresi logicamente dei rapporti di favore prevalentemente con la Germania, ma anche con la Russia, i quali ciclicamente per questioni nuovamente politiche vengono messi in crisi. Circa la Russia abbiamo detto, sulla Germania i rapporti, da dove sembravano essere un po' più rilassati, recentemente, ovvero circa un anno fa, il PIS, sempre su logiche propagandistiche, se ne è uscito chiedendo alla Germania la restituzione dei danni di guerra, circa 1.300 milioni di euro, una roba del genere. Un argomento passato ampiamente, no? passato ampiamente nelle retrovie, che però il PIS ha agitato per motivi propagandistici, ovviamente per ricompattare, per serrare un po' le proprie fila intorno a quello che sia, insomma, il nazionalismo, il patriottismo, mettetela come volete. La Germania ovviamente ha risposto picche dicendo non se ne parla proprio, questo ormai è un capitolo chiuso, però talvolta, insomma, c'è questa tendenza, e laddove si sfrutta queste inimicizie a tavito con questi paesi, logicamente lo si fa sulla base del fatto che c'è ancora una certa sensibilità rispetto, no, a queste logiche o comunque questi eventi del passato. Quindi sono cose che da una parte hanno delle loro motivazioni storiche, dall'altra hanno anche un aggancio nel presente, perché insomma la Russia che si muove, diciamo, nel senso dell'invasione ucraina, certamente tranquilla, i polacchi non lascia, e poi qualora non ci pensassero nazioni vicine, c'è sempre il fronte interno che qualche volta muove delle leve per far sì che lo si ricordi alla popolazione.
C'è una cosa, proprio su questa scia, si direbbe che si è sviluppato potentemente, forse più che con il nostro sovranismo, un nazionalismo esasperato, che affonda le proprie radici proprio in questo passato di repressione, di essere compressi tra i vari poteri, tra i vari imperi negli altri secoli. Invece il movimento che c'è stato, che hai descritto anche tu, ma che affonda le proprie radici in tutt'altro, in una sorta di liberazione estrema, anche di notevole libertarismo, anarchismo, oppure comunque di libertà, dei diritti civili, può essere rappresentato in qualche modo da uno qualunque di questi protagonisti, che siano essi Tusk, Walesha o altri, e invece avere una propria identità più definita e svincolata da queste lotte, puro semplice potere o figure di riferimento che però ormai dovrebbero essere un po' tutte un po', come dire, svalutate dall'esperienza fatta, non solo per il fatto che probabilmente il movimento parte da altri presupposti, e quali potrebbero essere questi presupposti invece da porre a contrasto sia al nazionalismo sia a un moderato liberale democrazia.
Ma guarda, il nazionalismo adesso sarebbe una discussione anche molto interessante da fare, ma molto lunga. Il nazionalismo polacco, non si estrinseca soltanto in movimenti, come dire, paramilitari o fascisti o parafascisti. Ci sono ovviamente, li vediamo molto spesso occupare, che so, la maggior parte delle tribune degli stadi, oppure li vediamo per esempio in occasione dell'11 novembre, quando c'è la grande manifestazione a Varsavia, appunto, della ricorrenza dell'indipendenza del 1918, manifestazione quella dell'11 novembre che ormai appunto è appannaggio di fatto dei, non dei nazionalisti, ma direi appunto dei fascisti reazionari che vanno in piazza in qualche modo, danno visibilità alla propria parte sociopolitica, ma poi c'è anche un nazionalismo che invece insiste principalmente sulla difesa della Polonia dal punto di vista proprio della preoccupazione di quel che succede intorno al paese. Quindi questa è una cosa, anche questa è una logica che per noi è piuttosto difficile da comprendere, no? Perché noi normalmente associamo il nazionalismo al fascismo o comunque a movimenti di destra. Invece in Polonia, uno, partendo dal fatto che partiti politici che noi possiamo considerare di sinistra tout court ce ne siano veramente molto pochi, o comunque entità politiche che si muovano nell'ambito di quello che noi riconosciamo come l'ambito della sinistra radicale, sono veramente esigui e quindi relativamente poco influenti. Ecco, bisogna dire che anche questi movimenti sono comunque attraversati da spinte, se vogliamo definirle grossolanamente, nazionaliste, ovvero rivolte alla tutela, se non degli interessi del paese, comunque della difesa del paese. Quindi si può trovare anche all'interno del movimento che citavamo prima, delle donne contro la legge sull'aborto, o anche all'interno dei movimenti giovanili, o anche all'interno dei movimenti che noi definiremmo di sinistra, di centro-sinistra, appunto degli spazi di interesse rivolti a quelle che sia proprio la tutela della difesa del paese. Quindi questo è il motivo per cui, dicevamo prima, appunto il paese di fatto è compattamente schierato a favore dell'Ucraina e contro la Russia, proprio in funzione anche della difesa degli interessi del paese. Quindi questa è una cosa che noi molto spesso appunto facciamo fatica un po' a comprendere, identificando, lo dico di nuovo, appunto il nazionalismo con un valore che sia esclusivamente di destra o di centrodestra. Per quanto riguarda il resto, io devo dire che anche lì i sondaggi rispetto alla popolazione più giovane sono molto chiari, sono molto netti, soprattutto in quello che quelli che vengono fatti all'interno delle città più grandi. Cioè, per la popolazione più giovane che cresce soprattutto all'interno di certe dinamiche ormai europee, ormai democratiche, ormai progressiste, alcune lotte sono addirittura fuori tempo massimo. Cioè, se i sondaggi per esempio sulla legge sull'aborto dimostrano che la popolazione fine 40-45 anni è compattamente contraria alla nuova legge, cioè sfioriamo percentuali di 85-90% che vorrebbero un'abolizione totale della nuova legge sull'aborto, ovvero una liberalizzazione dell'aborto che sia meno in un senso quale quello che le abbiamo dato noi con la 194. Quindi anche lì è una questione certamente di tempo, direi, proprio di lasciare spazio alle nuove generazioni di prendersi appunto il potere di esercitare la propria influenza politica e di ribaltare chi governa attualmente.
Che la natura faccia il suo corso.
Prego.
Che la natura faccia il suo corso e se li porti via.
È tempo che la natura faccia il suo corso. Se non si non ci si prende lo spazio con la piazza, ce lo si prenderà, perché la natura
piazza pulita
non fa sconti a nessuno.
Vorrei spezzare una lancia rispetto agli anziani, nel senso che comunque il movimento operaio polacco ha avuto anche delle esperienze. Mi vengono in mente le rivolte contro Gomulka, mi vengono in mente proprio anche la questione di Solidarnosc, nel senso che prima che fosse stata poi in qualche maniera presa in forma anticomunista, comunque rappresentava una manifestazione di un'autonomia comunque di movimento della classe operaia. Adesso queste formule, cioè, è ancora presente un ragionamento del genere, oppure la classe operaia polacca è assolutamente appiattita su queste posizioni predominanti nazionaliste?
Ma allora, come saprete, Solidarnosc si è di fatto scisso in quelli che sono i due partiti più importanti attuali, no? Un gruppo più tradizionalista, più reazionario, quello che è rappresentato attualmente dalla maggioranza del PIS, l'altro invece è proprio quello rappresentato dalla piattaforma che fa capo appunto a Donald Tusk. E i suoi valori sono stati appunto interpretati di fatto da queste due forze politiche che sono nate all'inizio del 2000. Quindi l'esperienza di Solidarnosc dal punto di vista del travaso delle sue idee sul piano politico, si può dire in qualche modo, si può dire in qualche modo conclusa o comunque rielaborata da due partiti che attualmente si fanno, insomma, si fanno lotta tra loro, quindi potete immaginare quanto possono essere incarnate nel dettaglio. Quella che tu ci giustamente è così, cioè nel senso che Solidarnosc ha avuto il merito di creare quelli che erano i grandi intellettuali o comunque i grandi pensatori che stavano dietro Solidarnosc, abbiamo avuto il grande merito di costruire questa cosiddetta società civile etica, no? Che quindi prescindeva in qualche modo dall'occupante, così si considerava appunto l'Unione Sovietica, che voleva sviluppare comunque al di là di quella che era l'egemonia sovietica dei valori che in qualche modo travalicassero quella presenza, no? Dei valori che andassero oltre quella presenza, dei valori sociali, democratici, che superassero insomma l'influenza dell'Unione Sovietica sul paese. Quell'esperienza comune che in qualche modo era così attraversava tutto quello che era lo strato operaio è andata un po' disperdendosi, anzitutto perché appunto anche questa stratificazione operaia, che al tempo era molto più compatta, molto più visibile, come del resto anche in Italia, è andata perdendosi a fronte dei nuovi tipi di economia, quindi anche annichilendo quelle che erano proprio le presenze all'interno degli stabilimenti, delle fabbriche, e comunque trasformando quello che era il voto precedente in un voto che è andato appunto disperdendosi in queste varie realtà che abbiamo descritto.
C'era ancora un aspetto che avevamo già preso in considerazione nelle volte precedenti che ci eravamo sentiti, e cioè quello delle migrazioni. Dicevi prima che il nazionalismo è comunque diffuso, nel senso che questo sentimento è radicato anche fortemente, non solo presso i nazisti dell'Illinois. Questa accoglienza dei migranti, se non per alcuni, ne avevamo già parlato l'altra volta, di quelle lanterne nel buio accese, le lanterne verdi che consentivano a People Movement di identificare le case dove potevano venire raccolti. A parte quello, la stragrande maggioranza della società polacca si direbbe che non veda di buon occhio la presenza di migranti sul proprio territorio, tanto che sono proprio il gruppo, il paese del gruppo di Visegrad forse che maggiormente si contrappone, tanto da rifiutare la redistribuzione dei migranti come è stata intesa nell'ultimo disegno di legge, che non vedrà mai l'esecuzione ovviamente a livello europeo, di far pagare 22.000 euro per ogni migrante non accolto al paese che non l'accoglie. E c'è questa, ecco, può essere ricondotto di nuovo a questo sentimento ipernazionalista di difesa del proprio territorio anche da questi che possono essere considerati in questo.
Allora, io anche lì vorrei scindere un attimo anche tra quella che è la politica e quella che è la società civile, nel senso che il PIS fa le sue scelte, quindi il governo si contrappone a quelle che sono le richieste dell'Unione Europea, e quindi comunque si contrappone anche se la comunità europea, non lo so, nel senso che poi fa un po' comodo anche a tutti che la Polonia a nord quantomeno faccia il cane alla guardia di quelli che sono gli interessi del continente.
Certo.
Quindi
certo.
Ci troviamo in mezzo un po' a un gioco delle parti che onestamente è difficile districare. Sta di fatto che un po' un livello è quello del, diciamo, governativo, no? Quindi io faccio appunto, non faccio passare i migranti a nord, faccio la faccia cattiva, non deve passare nessuno perché comunque quelli sono indesiderati, insomma, sono poveri, eccetera.
D'altra parte questo Frontex ha proprio sede in Polonia, quindi.
Esatto.
Però ma quanti ucraini hanno accolto i polacchi?
Esatto, qui parliamo di milioni di ucraini invece accolti. Allora, la differenza, quella che io vorrei far notare, è questa. Poi, per carità, certamente il PIS è espressione del voto, e quindi insomma ci può anche stare questo tipo di equazione. Tuttavia una questione è la dimensione governativa, politica, che dice no, respingiamo a nord e invece accogliamo a sud per questioni politiche. Una questione invece è quella della società civile, la quale non c'è soltanto la questione delle luci verdi, ci sono però anche svariate associazioni che si muovono nei boschi intorno al confine con la Bielorussia, cercando di andare quotidianamente a raccogliere le persone che arrivano, dar loro da mangiare, dar loro assistenza e farle entrare in Polonia. Quindi c'è un grande movimento su questo. Ci sono state anche varie manifestazioni nel paese a supporto dei migranti provenienti da nord-est, manifestazioni con dei numeri che io francamente in Italia non ho mai visto. Cioè pensiamo magari a Roma, migliaia di persone che scendono in piazza per dire accogliamo i migranti che arrivano a Lampedusa. Quindi comunque ci sono un po' questi due piani, secondo me, da suddividere, no? Cioè ok, il governo fa la sua politica di respingimenti a nord contro i migranti provenienti dal Medio Oriente, però la popolazione civile reagisce in forme che sono anche diverse, nel senso che qualcuno senz'altro sarà d'accordo, ma qualcun altro va fisicamente nei fiumi e nelle foreste della Polonia del Nord a acchiappare la gente che è riuscita a superare il confine. Questo è un fatto anche da tenere in considerazione. Le stesse persone che fanno questo, insomma, la Polonia al confine con l'Ucraina ha accolto milioni di persone. Adesso molte milioni sono già rientrati in patria, per fortuna, ci stanno provando, ma tuttora se si trascorre una giornata nelle grandi città polacche si sente parlare più ucraino che polacco, perché c'è stata una grandissima accoglienza, una grandissima forma di solidarietà, la quale si esercita sicuramente maggiormente a sud che a nord, proprio per i motivi di cui sopra, no? Perché comunque si solidarizza con la causa, anche perché di fatto ci si sente in pericolo. Però se parliamo della popolazione civile, occorre far notare che anche a nord, a confronto dei migranti che appunto provengono dal Medio Oriente, e che peraltro anche lì bisognerebbe aprire poi tutta una discussione sul fatto di come vengono fatti affluire lì, perché sono anche loro tutta una forma di pressione esercitata nei confronti dell'Europa da parte della Bielorussia e chi per essa, ecco, lì comunque a nord bisogna dire che anche lì ci sono delle associazioni, ci sono moltissime persone che quotidianamente si impegnano per tentare di far transitare i migranti da una parte all'altra. Quindi al di là di quelle che sono le logiche governative, insomma, bisogna anche dar loro atto di questo sforzo, altrimenti se uno poi ragiona su questo, da questo punto di vista, siccome l'Italia respinge i migranti, finiamo tutti per essere, no? Tutti gli italiani sono dei possibili nazionalisti fascisti che non vogliono nessuno sul loro territorio.
Senti, i simboli sono molto importanti in Polonia. Stavo pensando che l'aereo dei cacischi precipitò quando loro andavano a Katyn, no? E mi viene in mente anche il fatto che adesso la Polonia sta cambiando il nome di Kaliningrad. Cioè, sono operazioni mediatiche che hanno una certa profondità, oppure sono solamente di facciata?
Beh, io direi che la toponomastica, ma non soltanto la toponomastica, nel senso proprio la ridenominazione, no? L'appropriazione linguistica degli spazi è un fenomeno centrale dal punto di vista delle politiche nazionaliste, direi. È un segnale che va sempre percorso quando si voglia capire dove stia andando in qualche modo a parare, no? Quindi sono assolutamente strade da percorrere se si voglia capire appunto la politica cosa ha in mente fondamentalmente per noi, da tutti i punti di vista, no? Da tutti i punti di vista. Pensiamo ad esempio, io magari mi sono occupato ultimamente del tema delle donne, se voi pensate alla toponomastica femminile, no? Vengono i brividi a pensare che magari a Torino il 90% delle strade e delle piazze siano intitolate esclusivamente a uomini, 90-92%, no? Questa è la media italiana, no?
E sì. Che uomini poi?
Esatto.
Sì, Cavour.
Esatto, questo lo dice molto sulla società che abbiamo tirato su, e quindi in qualche modo l'inseguimento, direi, della ridenominazione della toponomastica, dei monumenti, della statualità è centrale in quella che è la predisposizione politica verso il futuro, e quindi anche questi elementi lo sono. Per quello che tu dicevi di Smolensk, e quindi dell'incidente aereo, questo incidente aereo di Smolensk peraltro rientra anche nella legge Tusk, nel senso che per fare la legge Tusk il governo molto ha spinto anche sull'incidente di Smolensk, dicendo poi c'è sempre questo incidente di Smolensk sul cui non si è mai fatto chiarezza. In realtà la chiarezza si è già fatta più volte, c'è stata una commissione d'indagine che ha determinato che l'aereo è caduto per ragioni esclusivamente tecniche. concretamente, perché il pilota ha forzato un atterraggio laddove non poteva forzarlo, e l'ha forzato peraltro su richiesta dei presenti stessi, che avevano fretta di atterrare per poi rientrare in patria. Questa è stata appunto la, così, la, il verdetto della commissione. Dopodiché anche lì, a un certo punto, è il fatto che appunto sia morto il presidente polacco dell'epoca, Lech Kaczynski, gemello e fratello dell'Oria Rossa attuale, e molte personalità del PiS, fanno sì che reiteratamente il PiS tiri fuori questa storia, appunto rievocando i continui fantasmi russo-sovietici, per dire però probabilmente c'è stato un complotto, probabilmente quell'aereo non è caduto da solo, è caduto per volontà di famosi poteri occulti, ovviamente chiamando in causa i russi e la loro intelligence. Quindi anche lì sono sempre, come dire, riferimenti che, come dicevamo prima, della richiesta rivolta alla Germania per le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, insomma, quando uno vuole rinfrocolare, no? Rivitalizzare la propria vena patriottico nazionalista, ecco che va a toccare quei tasti, e c'è sempre qualcuno che lo segue su quel terreno.
Sì, sarebbe come mettere sotto accusa la Juventus per la tragedia di Superga.
Esatto, sarebbe come mettere sotto sì, esatto, sarebbe ci può stare, dai, sì, assolutamente.
No, mi viene in mente che anche in Grecia, quando ci fu la crisi del debito, da molte voci, anche da molti partiti della sinistra, venne fuori la richiesta del rimborso dei danni di guerra della Germania nei confronti della Grecia, quindi ogni tanto ritorna anche in altre latitudini,
è vero,
questa cosa.
È vero. Poi tra l'altro la Germania, lì c'è anche la questione che c'è la Germania, è stata suddivisa tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest, per cui alla Germania dell'Est ovviamente non fu chiesto nessun danno di guerra, perché la Germania dell'Est, no, andò a ricadere sotto quella che era l'egemonia sovietica. Insomma, ogni tanto si rifanno questi calcoli e viene fuori che la Germania dovrebbe qualcosa a qualcuno, e logicamente la Germania dopo 70 anni risponde picche, però appunto questo fa molto comodo quelle che sono le posizioni nazionaliste o patriottiche.